Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di pensionamento, perché l'uscita dalla vita lavorativa può avvenire comunque in momenti e modalità diverse. Alcune persone preferiscono anticipare l'età del pensionamento, altre invece decidono di continuare a lavorare anche oltre il fatidico momento. E quindi, appunto, il momento scelto per il pensionamento sappiamo incide a lungo termine anche sicuramente su quello che è la vita familiare, la situazione finanziaria, ed è quindi bene pianificare il proprio pensionamento in maniera oculata. Soprattutto questo può aiutare a mitigare, ad attenuare anche le paure legate a questa nuova fase della vita. Quindi vogliamo vedere come prepararsi al meglio, quali passi intraprendere, quando. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Régis Dubié, che è perito federale in assicurazioni private. Buongiorno Régis, bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Però magari prima di venire a questo piatto forte che interessa sicuramente tanto i nostri ascoltatori, vogliamo parlare anche di qualche novità, perché adesso si conosce il progetto del Consiglio federale legato alla VS 2030.
Sì, il Consiglio federale ha proprio presentato questo progetto VS 2030 e le Camere federali hanno già dato un parere positivo, tutte e due, quindi gli Stati e il Nazionale. E in questo senso l'obiettivo del Consiglio federale è quello di spingere un po' le persone a protrarre l'attività lavorativa e dando degli incentivi, per cui oggi... Per esempio i temi che sono stati presentati è per esempio l'aumento dei contributi per gli indipendenti, l'assoggettamento delle indennità malattia e infortunio. Per esempio, quando andate in malattia o in assicurazione infortunio, oggi queste prestazioni non vengono assoggettate ai contributi AVS. Questo crea problemi ai dipendenti, perché si trovano a dover pagare loro i contributi, o certi non li pagano o pagano poco, e quindi si trovano con delle lacune. Questo per esempio ovviamente permetterà di incassare più contributi anche nelle casse della VS. Stanno anche parlando dei dividendi, non dei dividendi normali, ma dei dividendi per esempio di chi ha la propria azienda e abbassa fortemente il suo reddito per poi avere un reddito VS basso e ricevere dividendi elevati, per cui faranno sicuramente più attenzione a questi aspetti. L'obiettivo è chiaramente spingere le persone a continuare a lavorare. L'informazione importante è che non c'è nessun progetto di aumentare l'età pensione, per cui rimarrà 65 anni in questo progetto.
Sottolineiamolo, perché forse qualcuno anche ascoltando distrattamente forse è sobbalzato sulla sedia dicendo: ma come, adesso vogliono di nuovo cambiare l'età del pensionamento? Assolutamente no, non ci sarà nessun aumento dell'età di riferimento, però come hai sottolineato vorranno incentivare le persone a continuare a lavorare.
Sì, quindi anche le misure per tenere attivi le persone o spingerle a rimandare l'incasso della rendita. Oggi la rendita può essere percepita tra 63 e 70, quindi la posso protrarre, la posso rimandare. Dopo vorranno togliere anche addirittura questo tetto di 70, quindi per chi vorrà posticiparla anche di più potrà farlo. Vorranno rivalutare anche i redditi percepiti dopo i 65 anni, fare in modo che contino di più nel calcolo per compensare lacune precedenti, e poi armonizzare anche l'età di anticipo per le altre assicurazioni, primo assieme al secondo e al terzo pilastro. Quindi possiamo pensare alla LPP. La LPP oggi possiamo percepire la nostra rendita tra 58 e 70. E invece dicono vogliamo armonizzare, significa ovviamente dire spostiamo da 58 a 63, quindi molto probabilmente andranno in questa direzione con questo progetto AVS 2030.
Forse non tutti i nostri ascoltatori familiarizzano così bene con i termini, vuoi ricordare certo. Che cos'è la LPP?
La LPP è la previdenza professionale, quindi il famoso secondo pilastro che voi accumulate assieme al vostro datore di lavoro. O se siete indipendenti lo potete anche avere in forma facoltativa, però è una fetta molto importante della nostra pensione.
Ecco, già che stiamo sottolineando la LPP, possiamo anche dire che proprio è stato fatto uno studio sull'utilizzo di questo secondo pilastro per quanto riguarda l'acquisto di una casa. Ne abbiamo parlato molte volte, sì. Può essere utilizzato proprio una parte di questo accumulo per avere un primo importante capitale da mettere quando si accende un'ipoteca. Ecco, che cosa dice questo studio?
Allo studio di Money Park, quindi uno specialista sul mercato proprio dell'ambito immobiliare, e quindi questo studio indica che il 48% delle persone che comprano casa primaria ricorre ai fondi dell'LPP del secondo pilastro. Utilizzano il 70% dei fondi, quindi tantissimo, e mediamente prelevano 115.000 franchi. Questo porta ad avere poi una riduzione di rendita al momento del pensionamento di circa 500 franchi mensili. Questo è un po' il problema di questi prelievi. È vero che la casa o l'appartamento è un po' il sogno di tutti, però tante persone poi si trovano al pensionamento con un debito ipotecario ancora alto e magari fanno anche fatica a tenerlo come debito, e certe banche anche vi mettono anche in difficoltà e non vi rinnovano anche l'ipoteca se non avete un certo reddito dall'altra parte, ecco.
Mm-hmm. E visto che oggi vogliamo parlare proprio di questo, del pensionamento, come prepararsi, soprattutto quali sono i passi da intraprendere anche anni di distanza, quindi soprattutto se magari ho fatto la scelta in gioventù, ma non succede solamente da giovani, ci sono persone che fanno il prelievo della LPP anche in età molto più avanzata, bisogna davvero immaginare, fare delle proiezioni, che cosa significherà questo buco e se ho ancora il tempo per in qualche modo compensarlo.
Sì, è importante pianificare bene. Ovviamente quando si ha 30 o 40 anni c'è ancora parecchio tempo per recuperare o riacquistare quello che si è prelevato. Invece quando si arriva a 50 o oltre dobbiamo essere abbastanza prudenti e rendersi conto che se io compro casa e utilizzo il mio secondo pilastro per comprare l'oggetto come fondi propri o ammortizzo anche la casa che ho già, in questo caso rischio di trovarmi poi in 10 o 15 anni dopo in pensione con poche prestazioni. Ricordiamo magari che il prelievo per l'abitazione primaria, la legge prevede che si possa prelevare tutto quello che ho a 50 anni o la metà di quello che ho oltre i 50 anni. E tanto vuol dire che iniziamo a contribuire normalmente nella cassa pensione dai 25 anni. Se a 50 anni prelevo i primi 25 anni e li tolgo completamente, oltre a prelevarli non avrò neanche più gli interessi di questo capitale sugli ultimi 15 anni. E questo spiega magari qual è il rischio di fare questo prelievo. Va ragionato bene, va anche analizzato magari con uno specialista per capire se quel passo che sto facendo mi metterà in difficoltà al pensionamento o se invece è un passo che è ragionevole.
Mm-hmm. Ecco, proprio a questo proposito Fabio ci dice: all'età di 30 anni ho prelevato 80.000 franchi dalla mia LPP, visto che ho davanti ancora davvero tanti anni fino al pensionamento, in qualche modo tutto questo si compenserà da solo o devo prevedere io di buttare ancora dei soldi nella mia cassa pensione?
Allora, l'80.000 che ha prelevato Fabio potrebbe rimborsarlo in modo che questo capitale ci sia al suo pensionamento, ma che anche gli interessi di questo capitale che frutteranno durante i prossimi anni possano contribuire ad alzare il suo importo in capitale al pensionamento. Quindi consigliamo di rimborsare il prelievo Il rimborso può essere fatto anche parziale, non è che devo rimborsare gli 80.000 franchi in una volta sola, posso farlo anche su più anni. L'importante è sapere che questi rimborsi non equivalgono a deduzioni fiscali, sono dei rimborsi che mi danno diritto a un rimborso dell'imposta che ho pagato sul prelievo fatto anni prima.
Ecco, come dicevi, questo studio ha visto che l'importo medio prelevato è circa di 115.000 franchi, il che potrebbe significare una riduzione della futura rendita di circa 500 franchi mensili. Ecco, se qualcuno ha proprio fatto un prelievo dalla sua LPP, può in qualche modo già fare una proiezione e capire se non venissero fatti dei rimborsi? A quanto ammonterebbe poi questo buco mensilmente?
Sì, lo vede normalmente sul suo certificato di previdenza perché il prelievo ha un impatto diretto sulla sua prestazione di vecchiaia, che sia in capitale o in rendita, per cui lo vedrà subito. Può chiedere prima di fare questo prelievo una simulazione al suo fondo pensione e gli diranno esattamente se tu prelevi 50 o 100.000, qual è l'incidenza sulla tua prestazione futura.
Allora, abbiamo un'ascoltatrice che ci dice: buongiorno, spero che non avete già letto questa informazione. Si può andare in pensione a 61 anni?
Sì, allora si può andare in pensione, diciamo, quando lo si desidera. Dopo dobbiamo vedere qual è il diritto, AVS, Cassa Pensione, terzo pilastro. L'AVS, la rendita può essere percepita al più presto a 63 anni. Quindi questo è un dato, importante. Quindi se, la signora va in prepensione a 61, non avrà diritto all'AVS, non potrà percepirla. Magari il suo datore di lavoro ha un piano e prevede delle prestazioni sotto forma di rendita ponte, ma di norma non ci sono prestazioni da parte dell'AVS prima dei 63 anni. Invece il secondo pilastro, la LPP, può essere percepita dai 58 anni in avanti, per cui potrebbe uscire e percepire la cassa pensione. Magari il suo terzo pilastro se l'ha costituito, il terzo pilastro lo possiamo percepire 5 anni prima dell'età pensione ordinaria, quindi tra 60 e 70, però 5 anni prima dei 65 vuol dire 60.
Ma quindi non sono alla fine così tante le persone che possono permettersi di andare in pensione anticipata. Sappiamo che tanti cullano questo sogno, cominciano a immaginare che bello quando si è ancora in perfetta salute e si ha voglia, per esempio, di viaggiare, di fare tante belle attività e quindi dicono: ah, vado in pensione anticipata. Poi quando iniziano a farsi fare delle proiezioni, a vedere esattamente che cosa sarà la loro rendita, purtroppo devono desistere. No? Quindi, comunque, chi decidesse di fare questo passo, la prima cosa importante che deve sapere è che se l'AVS non la può percepire fino al 63° anno, andando in pensione, per esempio, a 60 anni, deve essere ben organizzato.
Sì, deve avere i mezzi. Tante volte quando faccio colloqui di questo tipo, le persone sono deluse perché si rendono conto che il sogno di andare a 60 anni, a 62, è troppo costoso, è troppo penalizzante. Così a spanne possiamo dire che ogni anno di anticipo ci costa circa il 7%. Vuol dire che se io anticipo di 5 anni, ho più o meno un terzo in meno. E questo è tantissimo, e non un terzo solo per gli anni fino ai 65, per tutti gli anni della pensione. Questo fa sì che questo ragionamento va o anticipato con tanti anni per poter creare un capitale che permetta di anticipare il pensionamento, o altrimenti magari si ha i mezzi perché si sta bene, non si hanno debiti, ipoteche o altro. E qualcuno dice ok, per la qualità di vita lo faccio questo passaggio, ma dal lato finanziario deve avere i mezzi suoi.
Allora, un ascoltatore ci dice: se smetto di lavorare a 59 anni e rientro in patria, il secondo pilastro, posso ritirarla?
Sì, perché nei famosi 58 anni poi, per cui potrà riceverli. Sotto forma di capitale o di rendita, bisogna vedere il suo fondo, cosa prevede, però si sì, potrà percepirli.
Io non ho ancora ricordato i numeri di telefono, per cui lo faccio subito. Sono sicura che tanti ascoltatori poi vorranno porci le loro domande. Se volete scriverci via WhatsApp, il numero è sempre lo 076 321 11 13. Se invece avete una questione magari più lunga, volete parlare direttamente con Régis Dubié, potete digitare lo 0848 03 08 08. Qualcuno ci chiede: buongiorno, ma avendo pagato tutti i contributi, se vado a 63 anni la mia rendita è al massimo della VS oppure prenderò meno?
Prenderà meno. Diciamo che la rendita massima è di 2.520 mensili, se però ho tutti gli anni contributi e vado a 65 anni. Se anticipo, in questo caso di 2 anni, perderò 6,8% all'anno, quindi 13,6% in meno. E poi rifaranno il calcolo a 65 sulla mia nuova situazione, però è una riduzione che è comunque importante ed è vita natura durante.
Beh, voi siete abituati a fare questi conti, adesso parlate del 6,7%, traduciamolo in soldi, a quanto corrisponde più o meno?
Corrisponde più o meno a un 13,6%, siamo più o meno 400 franchi in meno al mese. Invece di 2.520 la massima, saremo attorno a 2.100 franchi come rendita di prepensione.
Stefania ci chiede: quando andrò in pensione dovrò continuare a lavorare almeno a tempo ridotto, c'è una percentuale lavorativa massima in pensione per poter lavorare?
No, allora lavorare potrà sempre lavorare. La VS comunque la percepirà se la desidera ricevere, la potrà posticipare se il suo reddito di attività lucrativa è sufficiente e potrà posticipare questa rendita al massimo fino a 70 anni. In ogni caso, oggi la signora si riferisce alla franchigia. C'è una franchigia che dice che i primi 1.400 franchi mensili per chi è in età pensionabile, quindi 65 in poi, non sono assoggettati d'obbligo ai contributi AVS. Sono quindi facoltativi e la maggior parte delle persone non paga i contributi su questi primi 1.400 franchi. In ogni caso, continuando a lavorare, dovrò sempre continuare a pagare i contributi AVS, anche se percepisco la rendita.
Mi sembrava proprio che la signora Stefania chiedesse, nel momento in cui smetto, cioè arrivo all'età pensionistica, se c'è una percentuale di lavoro massimo che si può lavorare appunto dopo il pensionamento.
No, assolutamente no.
Come stavi spiegando, se io lavoro, quindi non sono obbligato a percepire immediatamente la rendita.
No, posso dire la voglio posticipare questa rendita o la voglio ricevere continuando a lavorare, quindi lì abbiamo la vera flessibilità. Addirittura con l'ultima revisione AVS possiamo anche prendere una rendita parziale, vuol dire posso ricevere una rendita parziale, non i 2.520 di cui parlavamo prima, ma per esempio la metà di questa rendita, e l'altra metà la posticipo e la riceverò maggiorata più avanti.
A maggiorata, quindi
più allontanerò l'età pensione, quindi se sposto a 70 anni la mia rendita, se non l'ho ricevuta prima, verrà maggiorata e quindi riceverò di più di quanto avevo. Però ho rinunciato ovviamente a questa rendita per un certo periodo, prendo anche un certo rischio, vuol dire che questa rendita, non avendola ricevuta, se domani decedo non avrò ricevuto nulla. Posticipandola mi garantisco una rendita superiore, ed è quello un po' il messaggio che il Consiglio federale sta dando con la revisione 2030. Vuole spingere le persone a dire: continuo a lavorare e non prendo la rendita, la posticipo, e così riceverò una rendita maggiore e con questo anche evitare di dover pagare magari sussidi o prestazioni complementari, perché tante persone arrivano al pensionamento e si trovano in difficoltà finanziarie.
Certo, però attenzione, rendita maggiore qualora io non avessi già diritto al massimo, posso ancora alimentarla, però se io ho già il tetto massimo...
No, se ho esposto la rendita, anche la rendita massima si aumenta.
Ah.
Sì, perché rinuncio a percepirla a 65, se no nessuno la posticiperebbe, tutti direbbero la prendo perché se no la perdo, invece qui non la perdo, la perdo in quel momento ma ne riceverò una maggiorata, anche la massima, quindi in questo senso è un calcolo che va fatto, valutato, programmato e lì si può decidere ok quali sono vantaggi e svantaggi del posticipo della rendita e poi si decide.
Allora, io lo dico sempre, vado in ordine cronologico d'arrivo dei messaggi, quindi sì. Poi ci portano magari di qui e di là a seconda del pensiero o dell'interesse del nostro ascoltatore. Qualcuno ci chiede, per una coppia come vengono fatti i calcoli per primo e secondo pilastro?
Allora, per la coppia il calcolo del primo pilastro è un calcolo fatto in base agli anni di matrimonio. C'è questo famoso splitting, vuol dire che prima del matrimonio ognuno contribuiva sul suo conto e basta. Durante il matrimonio ognuno contribuisce per metà sul conto suo e sul conto del coniuge. E poi al momento del pensionamento si fa questo calcolo, quindi se qualcuno va in pensione prima dell'altro si farà il calcolo unicamente del suo conto e poi quando l'altro coniuge arriverà anche in pensionamento si farà lo splitting e le rendite verranno aggiustate. Il tema che oggi è anche in discussione è il plafonamento della rendita. Sicuramente avete già sentito che la rendita per coppia è plafonata al 150% della rendita massima. Vuol dire che se due persone sposate vanno in pensione e hanno diritto a una rendita completa ciascuno di loro, invece di ricevere 2.520 ciascuno, riceveranno 150% di 2.520. E le persone invece che convivono, quindi vivono insieme, hanno due volte 2.520. E questo è un tema che da diversi mesi si sta discutendo, perché si vorrebbe togliere questo tetto in modo che tra le coppie sposate e quelle non sposate non ci fossero differenze a livello delle cifre.
Certo. Allora, Mary ci dice: buongiorno, sono casalinga e nel mese di aprile sono rimasta vedova, aveva 58 anni, era malato da tanti anni. 2 anni fa abbiamo prelevato completamente il mio e il suo secondo pilastro e versato nella banca dove abbiamo un'ipoteca come garanzia, visto che le entrate sono basse. Secondo lei è stata una scelta giusta?
Allora, è difficile dire se una scelta giusta. Posso dire che sicuramente avrà diritto a una rendita, penso, vedovile della VS, della cassa pensione. Quindi, essendo un caso di malattia, sarà il fondo pensione a versare una rendita vedovile. Non so se questo prelievo ha modificato o abbassato il diritto alle prestazioni del secondo pilastro, questo bisognerebbe vedere il caso concreto. E poi avete, immagino, quindi comprato un appartamento, una casa e avete messo questo capitale o in garanzia o come fondi propri. Non posso risponderle se è stata una scelta giusta, però sicuramente ha diritto oggi a delle rendite vedovili dalla VS e dalla Cassa Pensione, penso.
Ecco, la signora dice appunto che la burocrazia è davvero molto complessa in generale e che a seconda poi di chi interpella a volte riceve veramente una versione diversa, quindi immagino possa far fatica a raccapezzarsi. Arriva invece un altro messaggio di una persona molto più giovane che ci dice: ho 35 anni, ho lavorato e sempre pagato tutti i contributi a VS, però adesso sto a casa con il mio bambino, se mi sposo paga mio marito i contributi per me, la rendita poi sarà al 150%?
Allora, se vi sposate sì, il coniuge pagherà metà dei contributi, quindi saranno suddivisi e questo permetterà di migliorare la sua rendita. Ricordo che per chi ha figli c'è un accredito per compiti educativi, significa che il sistema aiuta le coppie o le persone anche sole che hanno figli, creando un fittizio reddito che va ad accumularsi sul conto individuale della VS. Per cui bisognerebbe fare bene i calcoli, ma sì, col matrimonio avrà un vantaggio in ambito della VS, ma non solo, anche in ambito della cassa pensione. Se la signora non lavora e il marito o il compagno lavora, oggi dovessero divorziare, gli averi del secondo pilastro rimangono interamente al coniuge o al convivente. Non c'è suddivisione obbligatoria, anche se ci sono figli. Per cui questi aspetti qui vanno valutati bene in ambito proprio delle coperture previdenziali.
Un ascoltatore chiede: ma io ho pagato tutti i contributi. Se vado a 63 anni, la mia rendita è al massimo della VS o prendo meno? Abbiamo già in parte
Prende meno,
risposto,
sì,
no?
perché ricordo che la rendita è dovuta a 65 e con 44 anni di contributi. Questi sono i due parametri più il reddito medio. Per cui se ha la massima non ce l'avrà lo stesso, anche se ha tutti gli anni contributi e un reddito molto alto, se va prima di 65 anni.
E poi chiede ancora, ma se vado in pensione a 63 anni posso continuare a pagare i contributi a VS?
Dovrà contribuire lo stesso fino a 65, c'è l'obbligo, anche se percepisce una rendita VS anticipata.
Quindi se uno, come abbiamo detto prima, magari continua con una professione accessoria ad avere delle entrate, è
O
ovvio che li paga?
anche senza attività,
Cioè, quindi la finanzio con la rendita VS?
la finanza con la rendita VS, e lì c'è un calcolo per chi non ha redditi basato sulla sostanza e sulle entrate, quindi può essere la rendita, come può essere un affitto o qualsiasi altra entrata. Per cui anche chi non ha nessuna attività lucrativa dovrà sempre pagare i contributi prima dei 65 anni.
Laura ci chiede che cos'è la rendita ponte, mette tra parentesi planned, grazie mille.
Allora, la rendita ponte è una rendita che certi datori di lavoro prevedono per permettere a chi smette prima, l'esempio di prima, andare a 63 anni, significa dire o ricevo la rendita AVS decurtata o non la percepisco e ricevo dal datore di lavoro o dal fondo pensione una rendita equivalente a questo importo. E poi percepirò in pieno tutta la mia rendita AVS a 65 anni. Quindi è una rendita che fa il ponte tra il momento del prepensionamento e il momento del pensionamento ordinario.
Rodolfo chiede: ma quando avrò 65 anni, ossia sarà il momento del mio pensionamento, questo nel 2034, potrò ancora prelevare il capitale del secondo pilastro oppure potrebbero esserci dei vincoli?
Allora, oggi non ci sono segnali che parlano per limitare il prelievo in capitale, però 34 è fra 9 anni, non possiamo dire che lo possiamo, non possiamo garantire che lo potrà fare. Oggi i regolamenti dei fondi pensione, la gran maggior parte permette di prelevare tutto il capitale o parte del capitale. Posso fare anche una scelta mista, quindi prelevare parte in capitale, parte in rendita. Per cui la flessibilità è molto elevata. Ci sono un po' di istituti, soprattutto quelli diciamo pubblici, che magari sono un po' in difficoltà finanziaria, che bloccano i capitali e permettono un prelievo solo parziale. Ricordo che la legge dice che non è dovuto il capitale, è dovuto, se lo richiede l'assicurato, al massimo il 25% del minimo LPP. Significa che in tante situazioni il fondo col suo regolamento potrebbe ostacolare il prelievo in capitale, ma tanti fondi oggi lo permettono e permettono il prelievo completo del capitale.
Stanno arrivando tantissime domande, speriamo di riuscire a rispondere a tutti quanti. Ci ascoltiamo ugualmente. You gotta be.
Hey, 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 hey.
Oggi alla consulenza stiamo parlando di pensionamento. Nostro ospite Régis Dubié, che è perito federale in assicurazione private. Allora, evidentemente sono arrivati anche numerosi dati, la Confederazione monitora la situazione, chi ha prelevato cosa?
Allora, in sostanza la propria settimana scorsa hanno pubblicato questo comunicato stampa dicendo che il 45% delle persone andate in pensione nel 2024 hanno incassato tutto il capitale, quindi 100% in capitale, 36% 100% in rendita e il 19% hanno fatto un misto dei due. Quindi vedete che la tendenza rispetto all'anno scorso si sta accentuando verso il capitale e un po' meno verso la rendita.
Io passerei immediatamente, Régis, alle domande dei nostri ascoltatori, perché altrimenti non facciamo in tempo a rispondere a tutti. Allora, innanzitutto ascoltiamo un messaggio vocale che ci è arrivato.
Buongiorno redazione, complimenti per la trasmissione, sono Vito. Volevo chiedere, siccome siamo io e mia moglie siamo da pochissimo in pensione e chiaramente la legge ci decurta un quarto sommando le due pensioni dei due redditi. Per cui la mia domanda è, nel caso che dovesse venire meno uno dei due, ci sarebbe poi un nuovo conteggio o rimarrebbe comunque a vita sempre lo stesso reddito di pensione? Grazie e buona giornata.
Allora sì, la domanda di Vito è interessante. Uno si riferisce a questo famoso tetto del 150%, quindi lui dice un quarto, vuol dire che se ricevessero tutte e due la loro rendita in modo separato, riceverebbero due rendite piene, quindi 200%, invece oggi ricevono 150% e del famoso quarto di cui ha parlato lui. Domani dovesse mancare uno di voi due, l'altro riceverà la sua rendita, quindi si rifarà tutto il calcolo, toglieranno ovviamente il tetto, oggi non ricevete tutte e due rendite piene, ma domani una rendita piena verrà pagata. E bisogna valutare se avete i requisiti per ricevere anche una rendita per vedovo o vedova di pensionato.
Un'ascoltatrice ci chiede, potete spiegare cosa avviene quando si passa dalla rendita di invalidità più la PC, penso sia pension cassa, quindi cassa pensione, alla pensione appunto. Sono prossima ai 60 anni ma preoccupata per non trovare informazioni valide.
Allora, non so se PC è pension cassa, penso che sia più prestazioni complementari. Vuol dire che la rendita AI di invalidità è versata in base a un reddito determinante che era quello al momento dell'invalidità. Questa rendita, non so di quanto sia, fa sì che di norma ho una liberazione dei contributi nell'ambito del mio fondo pensione e l'AVS continua ad essere anche questa alimentata e calcolata. Al momento del pensionamento non sappiamo quanto è la rendita AI e quanto sarà la rendita AVS, dovremo fare il calcolo insieme, cioè bisognerebbe chiedere l'estratto conto AVS, questo è un documento molto importante per tutti noi, lo potete chiedere sempre alla vostra cassa di compensazione. Questo conto vi dà un estratto di tutti gli anni di contributi vostri e con questo estratto, è un documento che chiedo ogni volta quando facciamo un calcolo per il pensionamento, potremmo estrapolare i dati per dire ok, quanto monterà la rendita AVS della signora e poi PC o sono prestazioni complementari perché ha una rendita AI bassa e quindi viene versato in più a questa rendita un aiuto come sotto forma di prestazioni complementari. Queste prestazioni complementari potrebbero essere anche esistenti al pensionamento, però mi è difficile dire con certezza cosa succederà. Probabilmente avrà, spero, un fondo pensione, quindi dovrebbe essere affiliata a un secondo pilastro, il quale dovrebbe continuare a alimentarsi e al pensionamento, a 65, riceverà una rendita di vecchiaia del fondo. Però così non ho tutti gli elementi per dare una risposta certa.
Certo, comunque come stavi dicendo, questo importante documento può essere richiesto in qualsiasi momento,
Qualsiasi
quindi
momento è
al...
gratuito, fate una richiesta sul sito del vostro fondo, sulla vostra cassa pensione, vi chiedono tre dati come il vostro numero IBS, il vostro indirizzo, data di nascita e poi ve lo mandano per posta o anche via mail. In questo modo però abbiamo un'indicazione importante di quanto avete accumulato, se avete anni di lacuna. Ho avuto un caso l'altro giorno di una persona che ha studiato per tanti anni e non aveva fatto accreditare gli anni dell'università. Abbiamo fatto richiesto l'accredito di questi anni per avere tutti gli anni completi, per arrivare al pensionamento con 44 anni di contributi e non 42-41, perché ogni anno pesa un 44esimo, vuol dire più di 2% di rendita in meno. È importante fare questo lavoro magari qualche anno prima del pensionamento per non essere in una situazione dove non riusciamo più a correggere nulla.
Roby ci chiede che fine fanno i soldi della pensione se uno dei due coniugi dovesse morire. È già stato in parte risposto.
Allora, nell'AVS di norma c'è la possibilità di ricevere una rendita per vedovo o vedova di pensionato, che equivale al 20% della rendita. Invece, nel secondo pilastro, se avete scelto la rendita, è prevista una reversibilità, significa che la rendita del coniuge deceduto va a favore del coniuge superstite al 60%. Questa è la percentuale prevista per legge. Ci sono anche dei fondi pensione che vanno oltre. Ho visto ancora ultimamente un fondo che fa una reversibilità al 70%. E questo permette di avere una forma di rendita vedovile sulla rendita del pensionato o della pensionata deceduta.
Ecco, più volte quando si parla è usato il termine dovete richiedere, dovete dire, quindi sono passaggi non sempre scontati, bisogna conoscerli e fare proprio delle richieste.
Sì, perché troppe volte noi abbiamo persone che arrivano da noi a qualche mese prima del pensionamento. Non riusciamo più a correggere granché, perché non riusciamo più a dire ok, fai qualche versamento in più, fai un terzo pilastro, fai un rimborso del tuo prelievo per l'abitazione. O tra moglie e marito, cosa abbiamo in comune, qual è la situazione. Di conseguenza è molto positivo fare questo tipo di ragionamento diversi anni prima del pensionamento. Ricordo anche che nel vostro fondo pensione potete fare anche dei versamenti facoltativi. Significa che io posso fare un versamento che mi aiuterà, aumenterà il mio capitale al pensionamento, per cui anche la mia rendita. E questo versamento qua è deducibile fiscalmente. Troppe volte le persone arrivano, non hanno più questa opportunità e poi dicono: cavoli, avessi saputo sarei venuto da te qualche anno prima e avrei messo in atto un piano proprio per pianificare la mia pensione o la mia prepensione senza aspettare l'ultimo momento.
Se smetto di lavorare prima e però pago i contributi AVS fino a 65 anni, prendo la massima, ci chiedono.
Allora, dipende se rinuncia alla rendita. Quindi se io mi fermo a 62 o a 63, poco importa, rinuncio alla rendita AVS. Vuol dire che vivo con i miei mezzi propri, con la mia cassa pensione, magari con il mio terzo pilastro perché ho accumulato un terzo pilastro, e continuo a pagare i contributi. Quel continuare qui non è facoltativo, è obbligatorio, quindi devo comunque pagare. Allora sì, potrei arrivare ad avere una rendita completa, ma dipende quanto reddito ho avuto e quanti anni di contributi ho avuto in questi anni. Abbiamo spesso questo problema con chi arriva dall'estero. La gente arriva dall'estero, arriva a 40 anni, non può completare questi anni mancanti. In AVS li può completare nel secondo pilastro, per cui ecco lì cerchiamo le soluzioni dicendo ok, tu su questo tema non puoi interagire, non puoi migliorare nulla in AVS, ma però puoi farlo nell'ambito del secondo pilastro. Ed è per quello che la pianificazione è fondamentale.
E lo diciamo sempre, vale la pena iniziare a pianificare magari già anche tra i 30 e i 40 anni, anche se sembra davvero così presto, perché se c'è da compensare anche dei buchi importanti, sì, bisogna farlo per tempo. Ci scrive Michele, dice: sono in pensione da 3 mesi, a marzo dovrebbe andare anche mia moglie, se rifiuta la pensione continua a lavorare, abbasseranno la mia rendita?
No, nel senso che allora, se la signora non percepisce la VS, vuol dire che sposta l'inizio del percepimento della rendita e non ci sarà lo splitting, per cui lui avrà la sua e la signora non avrà nulla e sposterà questa rendita con un aumento della rendita a ogni anno di differimento.
Un ascoltatore ci chiede se al momento della pensione lui può decidere di prelevare completamente tutti i fondi del secondo e del terzo pilastro.
Se il regolamento di previdenza lo permette, sì. E come dicevo prima, di norma tanti fondi permettono il prelievo di tutto il capitale.
Invece un ascoltatore ci dice: io ho 55 anni, 4 figli. Al mio pensionamento 3 di loro saranno ancora in formazione. C'è qualche aiuto quando sarò in pensione?
Sì, qui è importante anche nella pianificazione il fatto di avere figli agli studi. Ricordo che le prestazioni per i figli, che siano orfani, che siano figli di invalidi o che siano figli di pensionati, fino ai 18 anni c'è diritto a una rendita per loro e se studiano fino al massimo 25 anni. Significa che se il signore ha dei figli che al momento del suo pensionamento sono a 18 anni, 17, 20 e continuano a studiare, lui percepirà per ogni figlio in questa situazione qui una rendita da parte della VS per figlio di pensionato, ma anche del fondo pensione. Questo è un aiuto importante, succede sempre di più perché abbiamo figli un po' più tardi rispetto a anni fa e di conseguenza è un aiuto molto importante.
Domanda di prima, sono aiuti che vanno richiesti o arrivano in automatico?
Vanno richiesti, vanno motivati, quindi bisogna dare poi qui anche le date di nascita, comprovare che sono agli studi, eccetera, eccetera. Quindi sono elementi sì, ma di facile, come dire, richiesta, non è una cosa
sì,
difficile.
Bisogna però sapere che esistono.
Esatto.
Ecco. Enrico dice: a proposito della cassa pensione, mi chiedo se io e mia moglie abbiamo una differenza di età di 6 anni, ecco, al momento del suo pensionamento sarà anche limitata al 150%, oppure fino a quando siamo entrambi in pensione lei la prenderà piena e poi quando sarò anch'io in pensione 6 anni dopo ci sarà il limite dei 150?
Allora, Enrico ha parlato di cassa pensione. Cassa pensione non c'è nessun limite, quindi ognuno percepisce la sua di rendita. In AVS invece c'è questo limite, quindi la cassa compensazione AVS, per cui, come il caso di prima, inizierà a percepire lui o lei, chi va in pensione prima, la sua rendita completa e poi quando l'altro farà la richiesta per ricevere la sua, allora si farà il calcolo della limitazione al 150% della rendita massima.
Ecco, un ascoltatore ha qualche dubbio sui calcoli fatti, parlavi di 44 anni di contributi quando si hanno 65 anni e quindi dice: ma se uno inizia a lavorare molto prima, per esempio a 15 anni, perde in confronto a chi inizia a lavorare a 30 anni dopo gli studi?
Allora sì, ha ragione. Oggi gli obblighi però vanno dai 18 anni, quindi anche se io inizio a lavorare a 15 non pago contributi AVS prima dei 18 e in ogni caso anche lo studente dovrà pagare contributi AVS a partire dall'anno dei suoi 21 anni e da lì vedete 21, 65, abbiamo questi 44 anni di contributi ed è proprio lì, è vero che lo studente che magari paga pochissimi contributi fino ai 25-28 quando smette e finisce gli studi e inizia a lavorare e lì inizia veramente a pagare i contributi, è poco, come dire, solidale con magari l'apprendista che ha iniziato, a contribuire ai 18 e, va in pensione lo stesso anno, a 65. È vero che lì, ci sono anche un po' di discussioni su questi temi, di dire ma è giusto che qualcuno che ha studiato fino a 28 anni e realmente iniziato a pagare contributi importanti solo da lì in avanti possa, percepire altrettanto del collega che ha iniziato magari a contribuire 6-7 anni prima, ecco.
Un'ascoltatrice chiede se facendo dei piccoli lavori dopo i 65 anni se deve pagare l'AVS anche su queste entrate.
No, allora c'è questa famosa franchigia di cui parlavamo prima, che è di 1.400 franchi mensili. Oggi tutti i redditi inferiori a 1.400 franchi mensili, per chi, è importante, per chi è in età pensionabile, quindi a 65 anni in poi, non c'è l'obbligo di pagare i contributi.
Maurizio chiede: da qualche anno ricevo una rendita AI intera, grado del 70%. L'ufficio invalidità mi ha obbligato a ritirare tutta la mia cassa pensione. Secondo lei è corretto?
Allora, di norma i fondi pensione, a parte quelli statali, di norma, hanno la famosa liberazione contributi, vuol dire che non vi danno il capitale, continuano ad accumulare i capitali, e poi vi danno la rendita di vecchiaia al momento del pensionamento ordinario. Non so qual è il fondo pensione, dell'ascoltatore. Però, bisognerebbe vedere il caso suo concreto, così faccio fatica a dirgli se è corretto o meno. Sicuramente, se l'hanno fatto sarà giusto, ma, possiamo verificarlo.
Ci chiedono, ho prelevato tutto il mio capitale del secondo pilastro 10 anni fa per mettermi in proprio. A posteriori, penso sia stato un grande errore. Il prelievo dovrebbe essere proibito, almeno questo secondo il mio modesto avviso. Ecco quello che dicevi, bisogna, fare bene i calcoli e soprattutto se si è coscienti di aver fatto questo passo, è importante poi trovare un sistema per compensare.
Sì, è vero che prima abbiamo parlato del prelievo per l'abitazione. Qui, nel caso specifico, è l'utilizzo del capitale per mettersi in proprio, che è anche uno, dei motivi per il prelievo del capitale. E tanti poi, prelevano, magari non fanno un secondo pilastro, continuano con un'attività indipendente e, poi magari l'attività non funziona, devono. E hanno mangiato il capitale in questi anni. Questo è un problema abbastanza frequente, però non possiamo proibire oggi a qualcuno che si mette in proprio di utilizzare i suoi fondi, perché tanti dicono: no, io li voglio, è previsto per legge, per cui li utilizzo, magari apro, la mia attività con questi fondi, perché altrimenti non potrei aprirla.
Un'ascoltatrice ci dice, durante il mio primo matrimonio ho lavorato per 3 anni, poi ho fatto la mamma dai 25 fino ai 38, poi ho divorziato. L'AVS del mio primo marito fino al divorzio contribuisce alla mia rendita post-divorzio?
Sì, certo, perché gli anni di matrimonio contano, e quindi questi anni qui hanno alimentato anche il conto della signora.
Buongiorno, uno svizzero che ha vissuto all'estero senza mai versare contributi, che rientra poi in Svizzera a 65 anni, ha comunque diritto all'AVS? Se sì, quanto?
Allora, dobbiamo vedere perché, per avere diritto alla rendita di vecchiaia ci vogliono 3 anni di contributi.
Ha detto senza mai versarli.
Allora è probabile che non abbia diritto a nulla, bisogna poi vedere da quale paese arriva, perché anche qui ci sono delle convenzioni, di sicurezza sociale tra i paesi e in determinate, convenzioni si può, eventualmente fare un riacquisto degli ultimi 5 anni. Bisognerebbe vedere il caso concreto per capire se può modificare qualcosa o se invece esce senza rendita AVS.
Qualcuno ci dice che ha sentito parlare di un'eventuale abolizione della rendita di vedovanza per chi non ha figli e chiede qualcosa di concreto?
Allora, è il caso che è successo, perché magari ricordo, oggi vale questa regola qua, l'AVS. o meglio, valeva prima della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel senso che prima la vedova aveva diritto, se aveva figli, in comune con la persona deceduta, fosse sposata almeno 10 anni e aveva 45 anni, quindi erano due condizioni non cumulative. Poi è successo che un uomo è diventato vedovo. E la regola vigeva che diceva l'uomo ha diritto solo fino ai 18 anni dell'ultimo figlio. Lui aveva figli maggiorenni e quindi non aveva diritto a nulla. Ha fatto ricorso fino alla Corte europea, ha vinto questo nel 2022 o 2023 e adesso la VS ha dovuto cambiare la sua regola e oggi prevede gli stessi diritti uomo e donna. Ma il progetto che è stato anche annunciato è che vorrebbero rendere il diritto della rendita limitata fino ai 18 anni del figlio, dell'ultimo figlio, che sia vedova o vedovo. Quindi una diminuzione delle prestazioni di vedovanza.
Una signora chiede, ma se una casalinga che non lavora più per accudire i figli, appunto, se dovesse mancare il marito molto più anziano, cosa succede dell'AVS? Prenderebbe la vedovanza?
Sì, se hanno figli in comune, il diritto è dovuto, anche se non hanno figli in comune, ma sono stati sposati almeno 10 anni e la vedova ha 45 anni, ha diritto a una rendita vedovanza dell'AVS. Magari avrà diritto anche a una rendita, della cassa pensione come vedova, non lo so.
Regis Dupuy, io ti ringrazio tantissimo per tutti i consigli importanti che hai dato ai nostri
Grazie
ascoltatori. Ho
Carlotta,
visto
grazie a
il
tutti.
tema ha suscitato tanto interesse. Io mi scuso con chi ci ha mandato un messaggio. Purtroppo eravate talmente in tanti, non siamo riusciti a rispondere a tutte le vostre domande, però io me le marco e rinviteremo Regis Dupuy per rispondervi. Vi auguro buon pomeriggio, ci risentiamo domani.